Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in regia Patrizio Ciprari ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con A Cercà Maria per Roma, la rubrica che ogni settimana per l'appunto ci porta in giro per la città e bisettimanalmente questo accade con il nostro gradito ospite che è proprio qui di fronte a me, che saluto immediatamente, vale a dire il professor Romolo Augusto Staccioli, che ricordo è, oltre a essere presidente naturalmente dell'Archeo Club di Roma, ha insegnato alla Sapienza, all'Università della Sapienza di Roma, archeologia e storia dell'Italia antica. Allora innanzitutto benvenuto Romolo.
Salute.
Grazie della tua presenza qui quest'oggi.
Che non è bisettimanale,
No.
È bimensile.
Ha ragione, ecco, comunque va benissimo, il tema di oggi è perfetto perché ho fatto un primo svarione e allora vedrete che in effetti non era studiato, era un vero e proprio svarione, non è bisettimanale giustamente, è bimensile e l'orecchio attento del professor Staccioli ha subito beccato il mio svarione.
No, questo è per gli ascoltatori naturalmente,
no,
che se no mi attendono in vano.
Esatto, assolutamente, sarebbe bello, ma insomma vogliamo mantenere un po' più di suspense, mantenere invece bimensile l'appuntamento con il professor Staccioli. Battute a parte, io volevo subito iniziare la trasmissione di oggi chiedendo lumi proprio al professor Staccioli, perché noi abbiamo ricevuto in redazione una missiva, una fax da parte proprio dell'Archeo Club di Roma, di cui ricordiamo appunto il professor Staccioli è presidente. Un Archeo Club di Roma insomma che ci mette un po' a noi cronisti in prima linea sull'aspetto, diciamo così, disattenzioni per l'appunto, svarioni, inesattezze, ignoranze. C'è un elenco, un certo elenco piuttosto lungo tra l'altro, di inesattezze che riguardano in particolare la città di Roma. Tu ne sai qualcosa, Romolo?
Ne so qualcosa e come, anche perché naturalmente essendo io il presidente dell'Archeo Club e facendo quello che faccio di mestiere sono stato un po' l'ispiratore naturalmente di questo elenco, che è un elenco di l'abbiamo voluto intitolare così: un cronista romano quando scrive di Roma antica deve sapere,
ecco
tutte queste cose, ma non è così fatto su in maniera astratta, è tutto basato sugli errori più frequenti che si sentono sia in televisione e alla radio oppure che si leggono sui giornali. Sono tutti documentati, anzi direi schedati.
Ecco appunto, è questa schedatura che è stata appunto fatta dall'Archeo Club di Roma, appunto di tutto ciò che un cronista romano, ripeto, quando scrive di Roma antica deve sapere. Ecco appunto, c'è una lista. Vogliamo iniziare le dolenti note, Romolo?
Sì, con un'altra premessa che io direi che posso anche permettermi di dire queste cose, non soltanto perché appunto sono un studioso, un docente di storia antica, in particolare di Roma, e se non lo facciamo noi questo lavoro non so chi dovrebbe farlo, ma poi perché un paio d'anni fa ho ricevuto anche la targa dei 50 anni di iscrizione all'albo dei giornalisti come pubblicista.
E quindi sei anche dall'altro lato, insomma.
Appunto, me lo posso permettere perché è una cosa anche in famiglia, dunque. Beh, ecco, non c'è in questo elenco che vi abbiamo mandato, che abbiamo mandato un po' in giro, non c'è un ordine naturalmente, sono messe così come capitate. Per esempio, ecco, dire che un conto è il foro romano e un conto sono i fori imperiali, invece comunemente si parla dei fori, i fori romani o i fori imperiali, ma questo soprattutto capita ogni volta che qualcuno, una personalità, un visitatore eccetera, si affaccia insieme al sindaco al balconcino dell'ufficio del sindaco nel palazzo senatorio, quello che dà esattamente sul foro romano, non sui fori imperiali che stanno da un'altra parte. Allora non si deve dire il balcone dal quale si vedono i fori romani oppure i fori imperiali, si vede il foro romano, che è una cosa molto ben precisa, molto ben delimitata, monumentalmente e storicamente.
E questa l'abbiamo messa in archivio. E allora, non più fori imperiali, foro romano, quando si parla appunto del balconcino del palazzo senatorio. Adesso ne propongo una io e vediamo un po'. Allora, che al tempo, ecco, un cronista deve sapere che al tempo di Nerone il Colosseo non c'era.
Ecco. Il Colosseo non c'era. Io personalmente ho letto una volta, addirittura mi pare in prima pagina, in un giornale romano, quindi figuriamoci, insomma, che Nerone, affacciandosi dalla Domus Aurea, quella del Colle Oppio, naturalmente si trovava di fronte il Colosseo, il quale naturalmente era ancora di là da venire. Quando era vivo Nerone, al posto del Colosseo c'era un lago, un gran lago artificiale, una specie del laghetto dell'Eur, anche perché era piuttosto, forse era rettangolare, quindi insomma voglio dire molto, molto regolare, artificiale appunto, che era proprio al centro, in una parte valliva, no? Depressa rispetto alle colline che sono tutte intorno, era il centro della Domus Aurea, e che anche qui è bene ricordare, non era solamente il padiglione del Colle Oppio che noi siamo soliti indicare appunto come la Domus Aurea, quella era soltanto una parte, era un complesso, una sorta di villa urbana, una specie di piccola villa adriana, no? Ante litteram, insomma, una grande villa urbana che si distendeva sul Palatino, andava dal Palatino al Celio, all'Esquilino, e aveva proprio al centro questo lago spettacolare, anche proprio perché era circondato da portici, da belvedere, dove si stava bene naturalmente, dove si andava per godersi il paesaggio, che era appunto nel luogo dove poi,
successivamente,
dopo la morte di Nerone, Vespasiano, fatto prosciugare il lago, fece costruire
inaugurato da Tito.
Inaugurato da Tito l'anno 80 dopo Cristo.
Ecco, e quindi questa abbiamo anzi unito due ulteriori inesattezze. Io te ne propongo un'altra che tu giustamente hai messo nello schema che c'è, nella scheda che ci ha inviato attraverso l'Archeoclub di Roma. Ecco, una notizia importante che riguarda la colonna di Piazza Colonna e che molti dicono appunto è di Antonino Pio. Bensì.
Sì, perché naturalmente comunemente viene chiamata colonna Antonina.
Ecco.
Ora, effettivamente, a parte quelli che la chiamano soltanto la colonna di Piazza Colonna,
che è
la cosa più semplice, questo l'ho sentito dire, questa che è? Questa è la colonna di Piazza Colonna, che può che sia. No, colonna Antonina veniva così indicata perché si riteneva che fosse quella di Antonino Pio, che pure era da quelle parti, ma era di un altro tipo, era una colonna semplice, senza le sculture tutto intorno, era una colonna di granito sulla sommità della quale c'era la statua dell'imperatore, e si trovava dalle parti di Montecitorio, quindi proprio lì, a un tiro di schioppo. La colonna che noi vediamo lì al centro della piazza è stata invece dedicata a Marco Aurelio dal figlio Commodo, quindi la dobbiamo chiamare colonna di Marco Aurelio, o come diciamo anche noi comunemente la colonna aureliana, ma attenzione, non la colonna aureliana nel senso delle mura aureliane che sono dell'imperatore Aureliano, aureliana nel senso di Marco Aurelio. Chiamiamola la colonna di Marco Aurelio e buonanotte. Il quale era anche Antonino, quindi non sarebbe nemmeno del tutto sbagliato.
Ci salviamo in corno.
Colonna Antonina, ecco, ma è meglio dire colonna di Marco Aurelio.
Invece, per quanto giusta, questa è una piccola riflessione a parte, la colonna Traiana è giusto chiamarla Traiana.
La colonna Traiana, sì, ecco, è la colonna Traiana.
Allora siamo tranquilli su questo.
È giustissimo, e quella fu fatta con Traiano ancora in vita.
E lì non ci sono inesattezze.
Anche se vedi come capitano le cose, ma allora appunto bisogna poi insomma ripensarci, rileggere eventualmente gli scritti. Io una volta, non so come, no, mi sono accorto di aver scritto la colonna Adriana, pensa un po' che
pure
non,
il professor Romolo Augusto Staccioli cade, vabbè.
Però per fortuna me ne accorsi in tempo.
Passiamo invece ad un altro luogo simbolo proprio di Roma, il Pantheon. Cos'è che viene confuso?
Sì, il Pantheon, a parte altre cose sulle quali potremmo dire, l'errore principale che si fa quando qualcuno, menzionando o leggendo direttamente la grande scritta che è sull'architrave del pronao, e quella che si vede naturalmente quindi dalla piazza, piazza, no? E dove c'è scritto, c'è una M e poi seguita da Agrippa, legge quella M come l'iniziale di Menenio, e quindi legge Menenio Agrippa, quello famoso, sì, dell'apologo, della secessione della plebe sul Monte Sacro, eccetera, eccetera, che è di qualche secolo anteriore a Marco Agrippa, che fu il costruttore del Pantheon. Quindi quella M non è la M di Menenio, ma la M di Marco, Marco Agrippa.
E quindi Marco Agrippa e non Menenio Agrippa, abbiamo inserito anche questo nelle
anche
note.
Se, scusa, anche, sì, se, ma anche se il tempio che vediamo oggi, il Pantheon che vediamo oggi, non è quello fatto costruire di Agrippa, ma quello fatto ricostruire da Adriano, il quale però volle rispettare il nome del primo costruttore, quindi non fece apporre nel monumento rifatto praticamente il suo nome, ma lasciò il nome, fece ripristinare il nome, come del resto fece Augusto nel suo testamento lo dice esplicitamente: ho fatto ricostruire diversi monumenti sui quali non ho fatto mettere il mio nome ma quello del loro. Quindi si vede che insomma c'era chi riconosceva appunto i meriti dei suoi predecessori.
Quindi stiamo imparando un sacco di cose interessanti. Ecco, allora continuiamo nella nostra lista di inesattezze e passiamo alla bocca della verità.
La bocca della verità, a parte la bocca delle verità vera e propria, che molti non sanno, era semplicemente un chiusino, probabilmente di una fognatura, sia pure un chiusino di tipo monumentale, con poi tutta la leggenda che è nata in età medievale. Ma diciamo la bocca della verità per parlare dei due templi che sono lì di fronte. I due templi che sono ancora così ben conservati, che rappresentano una delle attrattive, diciamo, della Roma antica, della Roma archeologica ai giorni nostri. Ebbene, tutti sanno che il Tempio Rotondo viene comunemente detto Tempio di Vesta. Ora, va bene, si può dire, si può continuare a dire, magari diciamo il cosiddetto Tempio di Vesta, perché in realtà quello non è mai stato un Tempio di Vesta, lo sappiamo bene, lo sappiamo da tempo, l'abbiamo detto in tutti i modi, l'abbiamo scritto in tutte le pubblicazioni, eccetera, però si continua a dire il Tempio di Vesta. Ora, quello non era un Tempio di Vesta, ma era un Tempio di Ercole, esattamente un tempio ad Ercole, Ercole vincitore. Ercole lì è di casa, perché proprio di fronte c'era il grande altare, l'ara massima di Ercole. C'è ancora la strada oggi che lo ricorda, sotto, sì, Santa Maria in Cosmedina, a proposito di Bocca della Verità. Bene, questo tempio rotondo, fra l'altro, ha una prerogativa, quello di essere il più antico tempio di marmo, costruito in marmo, arrivato fino a noi, ed è anche il secondo in ordine di tempo costruito, ma fra quelli conservati è il primo, il più antico, voglio dire. Il più antico infatti risale alla fine del secondo secolo avanti Cristo, anche se poi fu restaurato dall'imperatore Tiberio. E conosciamo perfino, non capita spesso, anzi quasi mai, conosciamo anche il nome dell'architetto che lo fece costruire, un architetto greco, Ermodoro di Salamina, e sappiamo anche che la statua di culto che era all'interno, la statua di Ercole, era opera dello scultore Scopas Minore, non il grande Scopas, ma un suo discendente anche di valore. Ecco. C'è l'altro,
esatto,
poi. L'altro tempio, quello rettangolare per intenderci, sì, viene comunemente indicato come il Tempio della Fortuna Virile. Anche questo è un errore. Sono denominazioni queste date dagli eruditi, dagli studiosi del Rinascimento, i quali, poveretti, naturalmente cominciavano allora a raccapezzarsi fra le cose, no, che erano state completamente dimenticate della Roma antica, e faticosamente ricostruivano. Naturalmente siamo andati avanti, certo, e abbiamo potuto quindi precisare eventuali errori, sviste, eccetera, e quindi si è capito a un certo punto che quello non era il Tempio della Fortuna Virile, che pure sorgeva da quelle parti, bensì il Tempio di Portunus.
Questo veramente non Portunno, molti lo sapranno.
Non lo sa nessuno, ecco, che era appunto la divinità del porto, perché proprio lì Lì sotto al tempio, davanti al tempio, c'era, era stato attrezzato e sistemato il primo e il più antico porto fluviale dell'antica Roma, il Portus Tiberinus, prima che fosse costruito quello del testaccio dell'età imperiale. Che era... Ora, questo è un tempio, anche questo molto antico, probabilmente risale nella fase più antica, al VI secolo avanti Cristo, poi fu ricostruito come oggi nella seconda metà del II secolo avanti Cristo e restaurato nel primo.
E quindi questo per quanto riguarda i due templi che appunto sorgono di fronte alla Bocca della Verità.
Senti, questa fammela dire a me, perché è veramente grossa, insomma. Io questa l'ho sentita con le mie orecchie, non mi ricordo più se era alla radio o in televisione, ma probabilmente in televisione, perché io la radio l'ascolto poco, non ascolto nemmeno questa.
Male.
Dunque, l'ascolto soltanto quando siamo qui.
Per
diretta,
fortuna ci sono molti che ti ascoltano invece. Allora, dici quella a cui tu tieni particolarmente.
Ho sentito dire una volta la piramide, quello strano Gaio Cestio che si fece costruire la tomba in forma di piramide a cavallo delle mura aureliane. Ma come sarebbe questo che andava a mettere la tomba a cavallo delle mura? Quando mai? No, la piramide di Gaio Cestio è molto più antica delle mura, le quali invece a loro volta hanno sfruttato la piramide, si sono addossate alla piramide, l'hanno sfruttata un po' come un bastione, no? Difficilmente scalabile, non è facile scalare la piramide di Gaio Cestio.
E quindi abbiamo messo anche nell'ordine cronologico giusto la piramide di Gaio Cestio.
Naturalmente la piramide di Gaio Cestio è del primo secolo, anzi sappiamo la data della morte, è il 12 dopo Cristo, e quindi quella fu costruita rapidamente subito dopo per testamento, anzi c'è scritto proprio, c'è ancora la scritta, in 330 giorni, quindi una cosa rapida, quindi inizi del primo secolo dopo Cristo, mentre le mura aureliane sono dello scorcio del terzo secolo, quindi,
ho capito. Senti, io invece ti scompaggio un attimo il tuo ordine, perché non faremo in tempo a leggerle tutte quante, però per esempio una cosa che sicuramente divertirà i nostri ascoltatori al penultimo punto della prima pagina, ecco: Vespasiano non inventò i gabinetti pubblici.
Questa è un'altra di quei luoghi comuni che è stato più volte ribadito anche quando è stato un paio d'anni fa, quando si è parlato di una sorta di anno di Vespasiano, c'è stata anche la mostra, no? La grande mostra su Vespasiano al Colosseo, e quindi tutti a ripetere ancora una volta l'imperatore che inventò gli orinatoi pubblici che da lui hanno preso il nome. Ecco, non è vero per niente, perché i gabinetti pubblici al tempo di Vespasiano esistevano già ed erano tanto semplici che erano formati da un'anfora alla quale era stata tolta un'anfora riciclata, naturalmente, alla quale era stata tolta la parte superiore in modo che fosse più largo, no, la parte utilizzabile, e che erano sistemate nei crocicchi agli angoli delle strade. A Pompei ci sono ancora, basta andare a Pompei, si vedono, insomma, non sono da utilizzare, ma si vedono, insomma. Queste anfore, una volta che erano piene di urina, che venivano prelevate dai lavoratori, degli addetti, dagli schiavi, no? Addetti alle lavanderie, nelle quali si utilizzava l'urina, si utilizzava l'ammoniaca, diciamo.
Per le concerie, per
le concerie e per le lavanderie, perché l'ammoniaca, certo, serviva a indurire i tessuti, per esempio prima del lavaggio, in modo che poi potessero essere lavati. Anticamente non è che si andava tanto con il sottile.
Ma quindi
lavare.
Vespasiano che
c'entra? Allora Vespasiano che c'entra, dici bene tu. Vespasiano che cosa fece? Tirchio com'era, ma buon amministratore e preoccupato del mantenimento, diciamo così, del bilancio dello Stato, pensò bene di mettere una tassa sull'orina, cioè sulle anfore che le lavanderie prelevavano gratis. E perché dovevano farlo gratis? Allora, prelevate queste, utilizzate questo prodotto, diciamo, e voi però pagate una tassa via via che prendete, cioè un tanto ogni anfora prelevata, non lo sappiamo, cioè. Però sappiamo questo perché quando il figlio Tito lo rimproverò dicendo ma insomma che hai fatto, hai messo una tassa pure sull'orina, pare che Vespasiano, anzi così ci dicono gli antichi, Svetonio dice che Vespasiano prese una moneta, la mise sotto il naso di Tito e gli disse puzza, emette cattivo odore e ti dura naturalmente gli rispose no. E Vespasiano disse, eppure viene dall'orina, cioè faceva parte della tassa sull'orina. Oh, com'è che noi poi li chiamiamo Vespasiani? E questo sono stati i francesi, che quando hanno reinventato i gabinetti pubblici, quelli cilindrici, no, li hanno chiamati colonne, ma colonne Vespasienne, proprio così, ricordando questo episodio, questo collegamento, diciamo, fra Vespasiano, la colonna Vespasiana. Noi abbiamo ripreso il termine, l'espressione, abbiamo tolto la colonna, abbiamo fatto diventare maschile e il gabinetto pubblico è diventato il Vespasiano. Peggio per Vespasiano, che ha messo la tassa.
Esatto, perché quindi il suo nome poi in qualche modo resta particolarmente legato.
Non so quanto
ne sarebbe contento. Prima di farti commentare un ultimo, perché abbiamo questo, non abbiamo più tanto tempo.
Ne possiamo riparlare un'altra volta.
Assolutamente, però ecco, diciamo così, ne leggo soltanto un paio rapidamente io, che Giulio Cesare non è stato il primo imperatore, che fu invece Augusto, certo. E che oltretutto il colle sul quale nacque Roma non è il Campidoglio, bensì il Palatino. Una cosa invece che magari... prima di passare una chicca finale più vicina ai giorni nostri, a proposito di così inesattezze o inaccuratezze, possiamo dire un commento su quanto riguarda l'arco presso San Giorgio in Velabro, che effettivamente noi tutti siamo abituati a dire l'arco di Giano.
Sì, perché così è un modo più semplice e più rapido. Non è un arco di Giano, cioè non è un arco dedicato alla divinità appunto di questo nome, a Giano, ma è un arco Giano. Un arcogiano, ossia uno di quelli che avevano passaggi, e soprattutto quelli a quattro passaggi, a quattro fornici, come è per l'appunto quello che sta lì al Velabro, che peraltro è un arco sicuramente del IV secolo, della prima metà del IV secolo. Peraltro, dicevo, non sappiamo se è stato dedicato a qualcuno, come succedeva, probabilmente a Costantino, o forse direi anche meglio a suo figlio Costanzo II. Ma è un arco giano, cioè a quattro fornici, non di Giano.
E questo è un'altra, come diceva il professor Staccioli, ce ne sono molti altri, non bruciamo tutto nella puntata di oggi, perché ripeto, poi in fondo passiamo, naturalmente c'è un po' di umorismo e goliardia nel commento che abbiamo fatto, però ci sono delle informazioni molto interessanti, e poi a tutto beneficio di coloro che hanno ricevuto per esempio questa nota, prenderla positivamente e migliorare proprio anche la propria capacità di divulgazione. Ma allora veniamo a conclusione della puntata di oggi anche a qualche cosa che magari tutti noi potremo poi notare meglio se ci connetteremo al terzo canale della televisione, quando vanno in onda le informazioni regionali, come forse molti sapranno. Dopo le informazioni regionali del Lazio vengono proprio le informazioni meteorologiche specificamente legate al Lazio. Appare una bella cartina del Lazio, certo. Si parla unicamente del Lazio. E allora che cosa c'è che non va, professor Staccioli?
C'è che non va, che naturalmente non so, qui non si tratta di errori, di sbagli, ma insomma di banalità o di cose che non hanno senso. Insomma, è inutile fare le previsioni meteorologiche del Lazio mettendo una cartina del Lazio e poi dire parlare del litorale laziale, delle colline laziali, dell'Appennino laziale. È chiaro che si tratta del litorale laziale, stiamo parlando del Lazio, sarà mica quello campano, e così l'Appennino non è quello tosco-emiliano, basta dire sull'Appennino, basta dire sulle colline, basta dire sul litorale, poi anche il mare, no? Ma perché c'è bisogno di dire Mar Tirreno è mosso il mare? Anche se questa io potrei perfino giustificarla, in quanto nessuno se ne accorge, ma certamente il Lazio è una regione tirrenica, distesa sul Tirreno, però ci sono alcune parti del Lazio che sono più vicine all'Adriatico.
Quindi diciamo c'è una scappatoia sul
Mar. E allora, non so, un abitante di Leonessa o di Amatrice potrebbe pure voler sapere come è il mare Adriatico in quella giornata.
Resta il fatto che naturalmente i nostri colleghi magari a Rai 3, magari potranno, Rai 3 naturalmente in particolare Lazio, potranno magari fare qualche cosa e magari
così risparmino
di questo e così fare un qualche cosa di più accurato ancora. Non è grave, ma perché non diciamo così ovviare questa piccola inaccuratezza. Allora, la puntata di oggi purtroppo termina qui, perché ripeto è anche
divertente,
sono molte, ma il professor Staccioli, come ci ha ricordato, viene qui due volte al mese e quindi potremo sicuramente avere altri momenti in cui ricordare altre inesattezze che aiuteranno poi anche noi ad aumentare la nostra cultura e precisione in materia. Io intanto ringrazio il professor Romolo Staccioli.
Ci siamo divertiti.
Quindi appuntamento fra un paio di settimane con il professor Staccioli. Per il momento, oltre a ricordarvi che la puntata di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet alle www.radiovaticana.org/105live. Auguro a tutti quanti i nostri ascoltatori un buon proseguimento di giornata e per l'appunto di ascolto con i programmi di 105 Live.